Let's go, Niners! Come on!
Benvenuti e bentornati ad Italia Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italia Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni dalla Niner Nation Tricolore. Cominciamo questa puntata numero 22 con un saluto e ringraziamento a The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano, in italiano, la radio digitale on demand che ospita oltre a noi tutti gli sport made in USA. Vi ricordo che questo e tutti i podcast di The Cutting Edge li trovate sul sito omonimo, su tutte le piattaforme di podcast più diffuse. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, Italia Red and Gold, dedicata esclusivamente al podcast. Pagina che affianca la nostra naturale casa, che rimarrà sempre il gruppo 49ers Italia Fans Club. Oggi insieme a me, Marocchino Enzo, saremo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Enzo.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche te.
Grazie Enzo, ciao a te, ciao Gianluca, ciao a tutti.
Ciao Luigi.
E come cominciamo questa settimana, anche se non siamo più 1-0 nelle nostre sconfitte?
Ma io direi che comunque sia vale la pena di fare un remind alla Niners Nation, che nonostante non siamo più imbattuti, i Niners si presentano a week 12 con un record di 9 vittorie e fucking 1!
Meno male che è caduto il silenzio glaciale.
No, no.
Quest'uomo.
Ci sono gli applausi. Eccoci nuovamente qui, dopo il temuto Monday Night contro Seattle. Eravamo chiamati a una prova e penso che sia stata superata con le dovute osservazioni, ma la nottata per noi italiani non è stata vana. Primo, perché abbiamo assistito a un match meraviglioso, definito in telecronaca da Joe Tessitore la partita capolavoro del 2019, anche se, come sappiamo, non si è finito a nostro favore. Poi perché, se facciamo una distinzione netta tra chi era presente in campo e invece chi era presente sugli spalti, aver perso sullo scadere del tempo supplementare dovrebbe ponderare la sconfitta. Facendo la tara della situazione, George Kittle era nell'upper deck, Robbie Gould in borghese a fare da balia un kicker che fino a 48 ore prima era disoccupato, Alexander sulla sideline a caricare i suoi compagni di reparto. E ancora, Stanley nuovamente attivo, ha giocato una parte della partita con un dito rotto, McLinch al rientro anche lui dopo l'infortunio di week 5, ambedue notevolmente sottotono, ma che hanno comunque giocato il 100% degli snap. McGoglin, povero diavolo, ma cosa dobbiamo colparlo? Ha giocato 4 partite con i Chargers e è stato tagliato. Si trova in prime time a calciare allo scadere in una delle partite più importanti della NFC West di quest'anno, ma grazie che almeno ha segnato il calcio nell'overtime. La realtà è che abbiamo incontrato una squadra in noi molto forte, che ha in Russell Wilson una punta di diamante. Ma dopo la notte torna sempre il mattino, e in una partita di poker combadesca, dopo essere stati in svantaggio per 16-0 contro i Cardinals, abbiamo saputo rialzare la testa e portare a casa una vittoria importante, passando in 40 secondi da inseguire di 3 punti a condurre di 10 a fine partita. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma un argomento alla volta, affrontiamo tutto. Mi sono allungato come al solito fin troppo, do la parola ai miei ragazzi. Igi, cosa ci dici di queste 2 settimane?
Allora Enzo, la partita con Seattle è stata per me devastante, perché l'abbiamo iniziata tutto sommato bene, e ci siamo scavati la fossa, eravamo morti, siamo resuscitati, abbiamo avuto la possibilità di vincerla in overtime, dove pure stavamo morendo nel primo drive di Seattle. E tu hai detto bene che è una partita segnata da una marea ulteriore di infortuni. Ricordo anche DJ Jones, si è fatto male Blair, no, ragazzi, mentre si cercava. Sì, ci arrivavo, era una climax. Okay. DJ Blair si è fatto male mentre ha fatto un sack a Wilson, ed Emmanuel Sanders. Eravamo senza attacco, perché i nostri due migliori ricevitori si sono fatti male. Purtroppo però gli infortuni fanno parte del football, e tant'è che la partita alla fine l'abbiamo persa noi perché non abbiamo convertito un terzo down allo scadere del tempo regolamentare, abbiamo sbagliato un calcio nell'overtime e poi abbiamo giocato in modo discutibile, ma su questo magari lascio la parola a Gianluca, l'ultimo drive offensivo del nostro supplementare. È una partita che comunque secondo me è la testimonianza ulteriore della solidità della nostra squadra, che si doveva dissolvere per la piega che aveva preso la partita, e invece ha avuto la forza enorme di rimetterla in sesto. San Francisco l'anno scorso quella partita lì l'avrebbe persa tanto a poco, ma soprattutto ne esce tutto sommato direi meglio rispetto a Seattle, perché ha molti più ampi margini di miglioramento. Io credo che ci sia con tutti i individui del nostro attacco, ci sia una difesa siderale tra l'attacco dei 49ers, la creatività del nostro allenatore Shannon e quella di chi disegna, credo che sia uno Schottenheimer.
Sì, il figlio
adesso non ricordo, Kurt, mi sembra che si chiami Kurt, e il nostro attacco è il loro. Il loro attacco è Wilson centrico, non fanno niente di particolarmente creativo, particolare. Siamo più forti, l'abbiamo persa, però conta arrivare al 2 febbraio, signori. I conti si fanno il 3.
Gianluca.
Ma allora, secondo me già è bellissimo che partite come le ultime due vorrebbero tre podcast per parlarne, perché diventano libri, da quanto sono intense, da quanto sono ricchi di episodi e da quanto cambiano di play in play praticamente. La partita contro Seattle è stata praticamente, secondo me, 3-4 partite in una. Fino a che è stato in campo Emmanuel Sanders, ed ecco perché Easy mi sono permesso di interromperli, perché secondo me l'uscita dal campo di Sanders è stato un punto di svolta nella partita contro Seattle. Lo dimostrano le statistiche di Garoppolo prima e le statistiche di Garoppolo dopo. Noi per un quarto e mezzo li abbiamo rullati e siamo andati in vantaggio abbondante, 10-0 se non mi ricordo male, ma giocavamo solo noi, loro 3 and out, e noi si facevano drive lunghi e importanti. Uscito Sanders e poi in quel momento anche Richburg, ci siamo trovati in quella situazione dove c'è stato il primo gioco che ha spaccato un po' la partita in loro favore, cioè lo strip sack di Jarran Reed e Clooney, che prende la palla e segna il touchdown, il loro primo touchdown. Quindi questo è stato un po' lo spartiacque della partita. da quel punto, da quel momento in poi, i Niners si sono trovati in balia un po' della loro difesa. In attacco non abbiamo più mosso la palla e la difesa ha dovuto fare i salti mortali. Secondo me Seattle rimane più forte di noi come individualità. Cioè, se andiamo a vedere pezzo per pezzo chi gioca con i Niners e chi gioca nell'attacco di Seattle e anche in difesa, secondo me globalmente loro sono più forti. Noi secondo me siamo meglio allenati sia in attacco che in difesa, e riusciamo a compensare con la varietà dei nostri schemi, con l'organizzazione. Però rimane comunque sia un bello scotto, come diceva Enzo all'inizio. È stata una partita bellissima, è stata una partita che dire per noi, mentre si fa compagnia al solito pendolo di casa Celli,
ormai delle due una, o mi chiudo in camera e la connessione è scadente, oppure sentite il pendolo.
Va bene, no, dicevo, poteva finire tanto a poco per noi all'inizio, come invece poteva finire in un dominio loro nel secondo tempo, perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo rientrati in partita per una sorta di play un po' miracoloso, veramente fantastico, lo strip sack di Warner e il recupero da parte di DeForest Buckner con il susseguente touchdown. Senza quella giocata probabilmente avremmo fatto fatica anche a rientrare in partita fino a giocarsela nelle ultime fasi, però quello ci ha permesso di rientrare e di arrivare all'overtime che perché Wilson stava marciando alla grande con la nostra difesa sulle ginocchia, e incredibilmente abbiamo pescato l'intercetto, che era solo il secondo intercetto di Wilson in tutto l'anno, da parte di Greenlaw nel supplementare. Poi avevamo il match point, un comodo match point, un field goal dalle 40 yard, e purtroppo il bimbo non ha retto la pressione. A quel punto, diciamo, siamo stati bravi, fra virgolette, a riavere la palla dopo averli fermati a 1:50, e lì si è aperto un po' un dibattito. Cioè, io in diretta ho avuto subito la sensazione che eravamo veramente arrivati al capolinea, cioè avevamo combattuto una partita contro una squadra forte in condizioni ampiamente rimaneggiate, come avete detto voi. E secondo me, dopo 68 minuti di battaglia senza quartiere, la prima idea del nostro allenatore doveva essere quella di: se non la vinco io, non la vince nessuno. E quindi chiamare un play calling tale da permettere al tempo di scorrere. Ricordiamo che Seattle era senza timeout e noi partivamo dalle nostre 20 yards. E ogni gioco di corsa che non fosse uscito dal campo avrebbe permesso al cronometro di non fermarsi. Quindi noi potevamo tranquillamente chiamare una, due corse nella serie da tre, e praticamente se non conquistavamo il primo down davamo palla a Seattle con pochi secondi, se non con il termometro, con il cronometro già a zero. Shannon ha voluto rischiare un lancio al primo down quasi intercettato. A quel punto, secondo me, io capisco giocare per vincere, sono anche contento della mentalità della squadra, però certe volte accontentarsi sarebbe stato importante, anche perché rimanevamo con due partite di vantaggio contro i pari divisionali, e non vorrei che questa sconfitta, poi alla fine questa spregiudicatezza, ci porterà a giocarci, ci costerà magari la division e un wild card fuori casa invece che magari un turno di bye in casa. Questa sarebbe veramente una cosa scocciante.
Su questo, Igi, te cosa dici?
Allora, è difficile la valutazione degli ultimi tre giochi, perché il dato incontroverso è che abbiamo lanciato tre volte e abbiamo perso. Ha detto quello che ha detto Gianluca, Shannon ha quella mentalità lì, il Super Bowl perso con quando era l'offensive coordinator dei Falcons ne è la dimostrazione. E a me tutto sommato che lui in quelle condizioni abbia giocato non per non perdere ma per vincere piace. Però il dato che conta è che noi ci ritroviamo una fucking loss sul tabellino e è ragionevole ritenere che una corsa al secondo down avrebbe chiuso la partita, perché un minuto e venti scendi a 40 secondi e...
No, noi avevamo la palla sul primo down, scusa se interrompo, sul minuto e 50.
Sì.
Sì, sì, era 1.50
sì, sì.
All'inizio del primo down,
il play by play di Football Reference.
Ok, io non lo devo dire la verità, sì, come sì. Spesso mi capita con le partite come questa, non l'ho rivista, è vero che non ho rivisto, no, neanche quella con Arizona. 1.50 vuol dire che giochi il secondo down e scendi a 1.10, giochi il terzo, scendi a 30 secondi e poi fai scadere il tempo.
Sì, dopo il primo incompleto, se avessimo fatto due corse e non convertito il primo down, avremmo ridato palla a loro con circa 20-25 secondi al massimo sul cronometro, 20 secondi.
Allora, è vero che
loro Wilson senza me...
Sì, no, allora è vero che Wilson un lancetto di quelle 20-30 yards in quel tempo lì te lo completa, e tra l'altro aveva convertito un terzo e 16 in un, non so se nel drive della finale oppure in un drive precedente. E,
sì, ma Easy avrebbe dovuto poi fare la corsa.
Sì, no, era doveva sì, 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 no, era
avrebbe avuto il tempo di calciare, cioè la partita.
Sì, non è la partita probabilmente avrebbe preso una piega diversa. Ragazzi, è andata così, ripeto, a me piace pensare che noi abbiamo un feeling molto più alto di Seattle. Seattle più di quello non può fare.
Io penso che sono d'accordo, cioè io sono d'accordo che se hai una possibilità di vincerla, provaci. Però noi eravamo veramente con le spalle al muro, eravamo contati, avevamo un quarterback che in quel momento stava soffrendo incredibilmente il front seven avversario. Ogni lancio che faceva era una forzatura, avrebbero potuto fare 3 o 4 intercetti che solo Dio sa come mai non l'hanno fatti, perché se no noi perdevamo la partita prima. 3 o 4 volte la palla è letteralmente sbattuta contro i pads dei linebacker dei Seahawks oppure tra le mani. Quindi ogni lancio era un rischio, non avevamo valide, i nostri ricevitori stavano droppando qualsiasi cosa.
Sì, quello dopo ne dobbiamo parlare, perché
alla luce di tutte queste cose, ma perché per forza vuoi andare a rischiare 3 lanci? Ecco, secondo me quello è stato un eccesso di anche forse un po' presunzione, perché devi anche renderti conto del personale, della situazione emotiva che stai vivendo. È troppo facile dire vabbè, ma io ho provato a chiamare giochi che mi permettessero di conquistare gli yards, se facevo un completo il tempo avrebbe corso uguale, ha detto Shannon, no? Io ho chiamato 3 giochi sperando di completarne almeno uno, invece nessuno dei 3. Sì, però il terzo down hai tirato giù una bomba in profondità di Bo Samuel, l'hai giocato all-in. Cioè, se lui sì. Completavamo quel lancio, probabilmente vincevamo la partita, perché sì. A quel punto lì potevamo posizionarsi per il field goal. Se però andava incompleto, davamo palla agli avversari con 1 minuto e mezzo e davamo palla a loro, il match point sulla loro racchetta. Secondo me siamo stati un po' troppo aggressivi, io lo ripeto, ne sono profondamente convinto.
Sì, poi sai Gianluca, tu sto lancio a Dibbo Samuel in profondità lo provi nel tuo ultimo gioco offensivo della partita, cacchio, provalo prima.
Esatto, casomai provalo al primo down.
Cioè, ma, nel senso, no, ma in generale, no, dico nella partita. provalo prima della partita, ah, ma vabbè, non perché poi lo puoi fare all'ultimo drive, perché se decidi di fare, se decidi di dare una parvenza di verticalità al tuo gioco, comunque costringi la difesa a stare onesta, perché una difesa che prende un lancio di quel tipo, ancorché incompleto, secondo me poi si setta in maniera diversa. Noi contro Seattle, uno dei motivi per cui abbiamo perso è perché non siamo stati in grado di correre, perché con i ricevitori che droppano 9 palloni e non, determinando un intercetto, quello scellerato sul lancio a Bourne, e il gioco di corse che non funziona, è evidente che tu la partita la perdi, e la devi perdere non 27 a 24 ma 37 a 10.
Anche perché, poi la tua linea, anche perché poi la tua linea ha sofferto, il loro front sì. seven che era in stato di grazia.
Sì, 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 no, no. Loro sicuramente hanno elevato il loro livello di gioco, tenuto conto dell'avversario, dell'importanza della partita, che loro, come d'altra parte noi avevamo detto, non potevano permettersi di perdere, perché loro erano belli che andati se avessero perso la partita.
Sì, però finché il game è stato credibile con Sanders in campo, e loro sono
stati
onesti anche sul passing game.
Sì, 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 no, quello è
il front seven, non l'avevamo sofferto più di tanto, e avevamo tenuto pallino solo noi, facendo quasi più o meno quello che ci pareva di fare. Poi nel momento in cui siamo diventati assolutamente inesistenti nel passing game, o perlomeno inesistenti in quella partita con quel tipo di avversario in quel momento, perché poi gli stessi ragazzi hanno giocato una partita buona come passing game contro Arizona 6 giorni dopo, però in quel momento noi l'avevamo preparata diversa, i ragazzi sul big stage non hanno retto, Bourne, Pettis, perché anche tornando ai drop, il primo lancio in quel famoso ultimo minuto e 50, il primo lancio è stato deflettato, quindi è stato un lancio,
sì, un quasi intercetto, sì,
caduto corto. Il secondo è stato un drop sanguinoso di Pettis, che il play c'era anche, però se poi non hai la qualità per portarlo a casa, infatti scena se l'è presa tantissimo secondo me con Pettis. Da lì ha fatto l'intervista in cui ha detto: se non ci aiuta nelle opportunità che gli diamo ne avrà sempre meno, deve crescere, insomma gliel'ha fatto pesare quel drop lì.
Sì.
E infatti con Arizona praticamente non l'ha fatto quasi giocare.
Ha giocato due snap in attacco.
E poi al terzo down è il lancio famoso che abbiamo detto. Quindi, insomma, ripeto, è stata una serie di situazioni, no? In quel momento lì non muovevamo più la palla da due quarti noi prima di quel supplementare, cioè ci ha portato in partita la difesa. Nel supplementare abbiamo tenuto botta perché Greenlow si è fatto tutto il campo dopo aver intercettato Wilson, se no probabilmente l'avremmo persa prima.
Sì, sì.
Eravamo con le gomme a terra, dai ragazzi, quindi secondo me, ripeto, era una mezza vittoria quel pareggio.
Sì, però... ma anche per il dato statistico che hai fatto osservare tu, noi saremmo rimasti a 0 sconfitte, loro a 3.
A 2.
Sempre a 2. Allora sì, sono a 2. Sì. Sì, due partite di vantaggio
è poco. Comunque va bene, io sono convinto che anche Shannon tornasse indietro forse farebbe diversamente, anche perché lui ha detto: avrei preferito anch'io togliere un po' di cronometro da quella situazione, non ci siamo riusciti, però chiaramente abbiamo trovato un avversario a cui bastano pochi snap, poche giocate per ribaltare una partita. Due squadre forti, è stata una bellissima partita, ci è andata male, avevamo un field goal per la vittoria da 43 yards.
Sì, tutto sommato era fattibile. Secondo me il ragazzo ha cercato di colpire il pendolo di casa mia e ci è arrivato vicino.
Purtroppo lì l'ha proprio chiusa di brutto.
Sì, sì, sì. E poi devo dire che, ammesso che esista, la sfortuna ci ha massacrato, perché tutto quello che poteva andare storto in quella partita è andato storto. Non c'è stata un'azione incerta che ha preso la nostra piega. Forse
forse,
quella di Tart.
Forse, ma quella di Tart secondo me è stata, Gianluca, quella è stata una giocata individuale eccezionale, più il loro fa, più il loro fumble che il fesso dell'uomo di linea ha cercato di correrla e non ricoprirla, quella è una giocata che può, può prendere una piega o un'altra. Cioè si sono fatti male l'attimo in cui è uscito il centro, ci hanno massacrato dall'interno. DJ Jones che ha messo a terra il nano al primo drive si è fatto male, secchi il quarterback e ti spacchi il legamento, dai.
Sì, no, è vero, però
in questo senso qua dicevo, cioè, non, queste sono state tutte il passaggio deflettato, il drop di coso di Juice, cioè Juice non droppa una palla neanche se gli legano una mano dietro la schiena.
Infatti stavo parlando adesso che tra quelli che ricevono con più costanza è quello che ha la migliore resa, perché ha l'81% di ricevute.
Anche lo stesso drop di Bourne che casca nelle mani del difensore all'inizio del terzo quarto, insomma ci sono state un po' di pieghe negative, però ripeto, abbiamo sofferto tanto da dopo l'infortunio di Richburg e di Sanders, la partita è girata, cioè la difesa ha fatto veramente salti mortali per tenerci in partita. Perché l'attacco l'ha persa lui, insomma, se dobbiamo andare a vederla, la difesa ha fatto il suo anche contro Seattle, perché Wilson è stato saccato anche lui diverse volte, non abbiamo mai concesso anche terzo down cose particolari, non abbiamo, cioè, abbiamo fatto una partita in cui siamo stati in campo bene.
Sì, a me in diretta non è piaciuta la chiamata che ha consentito la chiusura di un terzo down su corsa a Wilson, che c'era un blitz dal lato destro di Greenlow e si è letto veramente 3 ore e mezza prima.
Quella che ha portato al field goal decisivo.
Sì, esatto. Sì, quello era un terzo.
Era un terzo e 16, l'abbiamo cannato.
No, il terzo e 16 era un lancio, Gianluca, scusami. Ha corso Wilson là. Non era il terzo e 16, ne era un altro. Quello che sia.
Era un terzo prima, ha corso lui.
No, verso la fine, secondo me, o l'ultimo drive
Sì, era l'ultimo drive, il terzo e 16 forse era all'inizio del supplementare.
No, perché anche comunque il terzo down che ha chiuso Wilson con una corsa centrale di 30 yards è stato, se non sbaglio, cioè se l'è perso di Ford, se non mi ricordo male, che non ha chiuso, che doveva prenderlo e non ha chiuso mentre gli altri andavano a rushare. Però ripeto, era un terzo down, nemmeno tanto corto, anche quello sarà stato un terzo e 6, un terzo e 7, ora non me lo ricordo esattamente. Ci siamo presi una corsa in faccia di 20 yard o 25, insomma, una cosa del genere. Lì abbiamo perso la partita, però era già dopo il minuto 50, erano già fasi concitate, tutto senza timeout, insomma, la difesa si è un po' trovata.
Sì, in sì. Situazione lì. Guarda, era la corsa che dico io, era su un terzo e 3, ho aperto il play by play, e il terzo e 16 era sul primo drive che ha lanciato a Turner, questo oscuro ricevitore che ha,
poi anche con
ha fatto
Gordon.
Un passaggio
poi hanno, sì, chiuso Gordon... hanno chiuso un paio di terzi down anche con Gordon,
sì, uno in quel drive lì, un terzo e tre mi sembra, sì, eccolo qua, un terzo e tre e forse prima.
Comunque diciamo che la corsa di Wilson di cui si sta parlando è quella che gli ha portati nel raggio da field goal,
sì, alla sì. Fine. Sì, loro partivano dalle 36, avevano un terzo e tre dalle loro 43 e è arrivato sulle 39. Era un field goal da 57 yards, poi 8 yards a Metcalf, corsa di Carson 7 yards e niente, l'ha vinta lì.
Dai.
Oh, amen.
Questo è quanto. Comunque, ottimo Greenlow. avevamo paura, sì, di soffrire in difesa alla perdita di Alexander. Diciamo che Greenlow ha fatto molto bene entrambe le partite, anche se domenica per esempio contro l'Arizona lui e Warner non hanno difeso benissimo sulle corse da parte, no, degli altri. Abbiamo preso più di 150 yard su corsa. Arizona l'abbiamo affrontata due volte, ci ha fatto il mazzo sulle corse tutte e due le volte.
Sì.
Non so se è per colpa di Murray, che è un quarterback talmente esplosivo da tenere d'occhio, diciamo come dual threat, che la nostra difesa era un po' sulle uova, o se invece proprio loro hanno un modo di fare, che di correre, che non ci dà fastidio.
Secondo me tutte e due.
Speriamo comunque che questa cosa si argini, perché andiamo incontro all'attacco dei Packers con Aaron Jones, e poi abbiamo Lamar Jackson a seguire, e Camara e la Tarius Murray. Insomma, abbiamo tre partite, roba da far tremare le vene nei polsi.
Sì, leggevo un meme che è la prima volta nell'era del Super Bowl che per tre partite consecutive un team affronta tre squadre che siano sopra all'800.
Sì, l'ho letto anch'io, esattamente così.
Vuol dire che qua sono tre settimane da decisive. Qua si decide.
Sì, potremmo ritrovarci tranquillamente 9-4 e non ci sarebbe niente da imputare di troppo a questa squadra.
Se abbiamo sofferto Kyler Murray quando abbiamo davanti a Mark Jackson, comincia a diventare grigia, perché Murray ci ha corso 67 yard e ha avuto un 101 di rate, perché ha lanciato 150 yard con 24 completi, e quell'altro è ancora più bravo, è comunque più navigato e più esperto.
Saranno tre partite dove dobbiamo per forza salire di livello sulle corse, perché non possiamo pensare di concedere tutto quel tempo di possesso a attacchi guidati da Rodgers, Lamar Jackson e Drew Brees. Ci fanno il culo a strisce, cioè è la palissiano. Non possiamo nemmeno pensare che la nostra difesa trovi giocate touchdown decisivi come abbiamo fatto con Seattle. Cioè lì è l'attacco che deve riuscire a stare in campo e mettere la difesa in condizione di giocare da fresca e metterla in pressione. E poi i nostri ragazzi ora devono cominciare a essere un attimino più controllati anche quando rushano il quarterback, perché con questi screen le squadre avversarie stanno un po' sfruttando la nostra voracità nell'andare a cercare il sack per giocarla contro di noi, e quindi è un'arma a doppio taglio. Bisogna cercare di essere molto equilibrati.
Guarda, contro Arizona credo che li abbiamo difesi molto bene gli screen. Non faccio fatica a ricordare qualche screen efficace, e ci ha fatto male più come si chiama, Murray correndo
Drake, comunque è stato un bel innesto per loro.
No, sì. Anche Drake, Easy, con qualche screen ci ha fatto il mazzo da contro Arizona.
Sì, ma meno che nella prima partita.
Perdevamo 16-0 fino alla metà del secondo quarto. Avevo visto un tempo di possesso loro 12 minuti, noi 3.
Ma noi avevamo noi avevamo 2 yard di total offense.
Avevamo fatto 3-3 and out.
Sì. Chiaro, sì,
fai 3-3 and out. Ci sei mai.
Sì, noi la partita ce l'ha girata quello screen rovesciato, diciamo così, perché Garoppolo e la linea erano andati, una parte della linea era andata a destra e lui l'ha scaricata a sinistra a Richie James, che poi l'ha convertita in un guadagno da 57 yards. James deve stare più in campo, cioè,
facendo un breve commento sulla partita di domenica, che comunque merita, sì, perché secondo me è stata una partita,
soprattutto l'ultimo drive,
sì, ed è stata una partita decisiva per il proseguo della stagione dei Niners. Secondo me forse ce ne renderemo conto a metà dicembre di quanto è stato importante vincere questa partita a Arizona. È stata la prima partita che io mi ricordi dal 2011 che ce la vince il passing game, che ce la vince il quarterback e che ce la vince appunto l'attacco in via aerea. Non era mai successo che i Niners andassero sotto di più di due segnature, forse era successo in finale di conference con Atlanta l'anno del Super Bowl.
Pare che te l'ha suggerita qualcuno questa cosa.
Ne parlavamo l'altro giorno, però è stata era una partita completamente diversa.
Sì,
qui avevamo necessità di segnare in poco tempo, siamo riusciti a farlo con la forza del nostro quarterback, che è vero che farà errori, e li ha fatti anche domenica, perché l'intercetto su X è inspiegabile, però ha dimostrato di essere un quarterback in grado di lanciare 44 volte, completare 34, 400 e passa yards, 4 touchdown. Cioè, questi sono numeri che i nostri precedenti quarterback
della nostra storia.
È un'altra storia.
Cioè,
è un'altra
no, dicevo, storia. Nella nostra storia mi sembra che soltanto in due hanno totalizzato una giornata statistica come quella di Garoppolo.
Ma se noi ci ricordiamo
Young, Steve e Montana James.
Sì, ma se noi ci ricordiamo anche quello che dicevamo all'inizio dell'anno, noi dicevamo: ma quando andremo sotto di brutto riusciremo a rientrare? Questa squadra fa fatica, corre tanto, poi quando deve lanciare finché riusciamo a mixare corse e lanci, tenere le difese oneste. Lì ci siamo trovati in situazioni in cui eravamo sotto di brutto, gli avversari blitzavano di brutto, probabilmente hanno anche esagerato con questi blitz, sono stati anche un po' suicidi in certe circostanze.
Infatti non hanno da perderlo.
Infatti Vance Joseph ha subito pesanti critiche da parte dei tifosi dei Cardinals per le innumerevoli volte in cui ha blitzato a vuoto. Però Garoppolo ha dimostrato di saper leggere i blitz, di non farsi intimorire, di saperli punire. Insomma, tutte cose che non sono per niente scontate nell'NFL. E ha dimostrato che se per un caso nei playoff o in partite importanti andiamo sotto nel punteggio,
lui c'è.
Le armi teoricamente per poter tornare su come le migliori squadre. Questo, ragazzi, è un qualcosa di importante che la partita di domenica ci dà. Secondo me,
io dico che la chiave di Garoppolo è la confidenza. Cioè, lui, secondo me, se molti dei lanci che ha sbagliato e che sono stati intercettati è perché overconfident. Io lo dicevo in una delle mie innumerevoli chat in cui dileggio Gianluca, che non è vero, il lancio da TD a Wilson l'ha lanciato con il blitz in faccia e lui ha detto: io non ho visto Wilson, non lo vedevo. Che vuol dire? Lui ha eseguito lo schema, ha lanciato a memoria, ha lanciato dove doveva essere il ricevitore. Se ci fosse stato un difensore al posto del nostro uomo, era un pick six probabilmente. Forse, però non ho rivisto l'azione, non me la ricordo. Il lancio ad X, perché lui l'ha lanciata al difensore dei Cardinals, è la stessa identica cosa, ha lanciato dove ci doveva essere qualcuno, ha lanciato dove immaginava che non ci fosse un difensore e invece ce l'ha trovato. Ma questa sua overconfidence è quella che gli consente di lanciare la palla a Emmanuel Sanders in quel lancio meraviglioso che abbiamo ricordato nel precedente podcast, prima che lui si giri per andarsela a prendere, è quella che appunto gli ha fatto fare il lancio a Wilson, è quella che gli ha fatto chiudere il down decisivo nella partita precedente a Duelle, è quella che gli ha fatto fare un lancio, mi sembra, sulla sideline a Deebo Samuel in questa partita. Insomma, lui è così. E queste caratteristiche, queste sue doti, io mi rendo conto, cioè mi metto nella testa del tifoso medio dei 49ers, probabilmente italiano, che magari scrive sulla nostra pagina Facebook, e lui non le vede queste cose. Mi spiace, ma è così. Il velo di polemica in questa mia ultima cosa, ma onestamente credo che sia così.
Dobbiamo capire che l'intercetto a partita, forse purtroppo anche due volte, certe volte, è un po' lo scotto da pagare per avere i 4 TD pass, per avere le 400 yards. Cioè, se hai un tipo di mentalità del genere, ottieni certi risultati. Se invece giochi conservativo, lanci sulle finestre corte, vai, ti fermi alle prime letture, fai check down, probabilmente viene intercettato meno. Però poi siamo sempre lì e non hai il rovescio della medaglia di cui parlavamo prima. Quindi, avendoci noi una difesa importante, secondo me si può dare un po' di via libera a Jimmy. Secondo me Jimmy deve migliorare nella protezione della palla quando arrivano certi sack pesanti. Non è la prima volta che gli strippano la palla di mano, con Seattle è successo due volte, in una ci abbiamo preso anche il touchdown. È vero che succede un po' anche a tanti altri quarterback anche forti, però mi sembra che lui certe volte nella protezione, nella difesa della palla sia un po' troppo
leggero. Lui non si prende il sack, ma questa cosa, intanto ci saluta il pendolo, questa cosa che hai detto prima, che lui non si accontenta, l'ha evidenziata sulla pagina Facebook Fabio Aiebrazov Siracusa, che ci ha postato tre fotogrammi di lanci di Garoppolo in cui si vede il ricevitore sul corto che è libero e lui è andato oltre, e credo che siano stati tre completi. Lui è così, c'ha le palle.
Ma se dobbiamo fare quel salto di qualità, quello step successivo a quello che stiamo facendo, dobbiamo andare da quella parte lì, perché lanciare sempre e stare dietro al down mark sono capaci tutti, però non si va avanti e si panta. Se vogliamo tenere la palla viva, secondo me.
Ma non solo.
Dimmi?
No, dicevo, non solo, dimentichiamo anche che Garoppolo, come esperienza NFL, ha quella più o meno di un quarterback a fine secondo anno, cioè
sì, perché ha 20 partite comunque.
Esatto, sì. Quindi cioè, è un prodotto assolutamente non finito e in fase di formazione e di sviluppo, quindi secondo me ha assolutamente un ottimo livello per essere un ragazzo che ha 20-22 partite sulle spalle, quante ne ha come starter.
Sì, Lamar Jackson ne ha già di più, fondamentalmente, perché è entrato a metà dell'anno scorso. Ha già giocato magari 7-8 più, beh, siamo lì, dai,
siamo lì,
stessa esatto. Anzianità di gioco di Lamar Jackson, che però sembra un ragazzetto per tutti, invece dato che l'età anagrafica è quella che è, e di Jimmy sembra più vecchio e sembra che debba per forza avere più esperienza, perché è stato dietro Tom Brady, ma era dietro, non era in campo il Tom Brady.
No, esatto, cioè no, era ha fatto 3 o 4 anni ai Patriots, 3 anni mi sembra, in cui ha startato 4 partite, quindi non ce lo scordiamo nella valutazione di Garoppolo. Detto questo, la partita di domenica è stata bella, non abbiamo mai mollato, abbiamo dimostrato di avere carattere, abbiamo dimostrato di essere più forti di loro. E l'ultimo drive è stato veramente molto molto bello. Quindi
sì, non è il problema più grosso, stavo dicendo prima che siamo entrati con un po' di altezzosità, con un po' di superiorità mentale, con poco coinvolgimento, poca grinta, siamo entrati un po' per dire vabbè, ne abbiamo persa solo una, siamo i primi ancora in division e via.
Ma secondo me eravamo
molto fuori con la testa nei primi
io li ho visti molto rimaneggiati, invece purtroppo secondo me gli infortuni ci hanno dato un brutto approccio psicologico, ci mancava troppa gente domenica, tanta
forse a qualcuno ha ricordato un po' l'anno scorso, l'anno prima ancora, dov'è, però
ora
sì.
È importante recuperare gli effettivi, è fondamentale per noi, ancora prima dei risultati.
Adesso il più importante comunque è recuperare anche Kittle, perché
Kittle è fondamentale.
Gli altri non hanno mica con le mani, ragazzi, non ci sono quest'anno, non ci sono. È brutto da dire, ma
gli altri sono, cioè Pettis ormai secondo me Si è scavato la fossa.
Facciamo affidamento su un rookie che è Deebo Samuel,
Beh, Divo Samuel ha fatto due signore partite.
Sì, no, appunto, sì. Facciamo affidamento su rookie e su Sanders, se tornasse quello, lui in due partite o tre, quant'è che con noi ha tenuto avanti la baracca, e se no c'è Duelli che comunque non gli lancia tantissimo, ma quello che gli lancia la maggior parte delle volte lo prende.
Poi cioè, gli ha fatto incazzare domenica Duelli con quel passaggio deflettato, però.
E poi sì, Richie James, che però gioca poco e niente perché sta quasi solo in special team.
No, noi abbiamo Goodwin, Bourne e Pettis che fanno incazzare, soprattutto Goodwin.
Dovrebbero essere però il nucleo grosso dei nostri ricevitori, quelli che ci sono già da qualche anno, che comunque sono già nel sistema, capiscono già come che sono sani, che anche quello vuol dire.
No, noi abbiamo preso Emmanuel Sanders proprio per questo motivo qui, perché ne eravamo consapevoli che ci mancava tanto. Infatti speriamo che lui si riprenda. Domenica ha giocato, ogni volta che veniva coinvolto lo vedevi che stava bestemmiando, cioè dal dolore che aveva.
Sì.
Anche quando prendeva la palla aveva la faccia di uno a dire ma porca miseria, ma guarda come mi tocca giocare, sono mezzo troncato, si vedeva che non stava bene. Quindi speriamo che piano piano si riprenda, che questa cartilagine non lo limiti e anzi piano piano si riassorba. Ora io non sono un dottore, mi auguro che se è una cosa di cartilagine il riposo dovrebbe piano piano migliorarla.
Qualche seringata non... sicuro, sì. Nelle migliori famiglie.
Io spero che non si spezzi questa cartilagine definitivamente, insomma spero di no, e quindi no. Perché Sanders è fondamentale. Debo ha fatto due signori partite. Domenica ha fatto una ricezione contro Seattle davvero, davvero lottatore, quella lì sulla sideline. Domenica, quando la fanno io,
no, domenica.
Ha fatto quella palla in cui gli hanno dato tre botte insieme, sì. Che lui ha preso con mentre usciva, non so nemmeno come ha fatto a prendere.
Sì, ma poi sì che. In diretta si dubitava del fatto che l'avesse ricevuta, invece sì, no, l'aveva tenuta.
I due piedi in campo non so se ce l'aveva, perché l'hanno alzato a un certo punto sul contrasto, però vabbè, ce l'hanno data. Niente, poi vogliamo dire un'ultima cosa della partita di ieri, di domenica. L'arbitraggio è stato penoso,
sì.
Perché ci hanno dato contro due penalità, anche un paio contro il nostro centro, una delle quali ci ha portato indietro, ci ha annullato un touchdown che erano inesistenti. Anche loro hanno avuto un paio di penalità ridicole. La pass interference fischiata alla fine per noi è inesistente,
sì, ci ha permesso
di andare avanti nel drive. Quindi insomma gli arbitri non hanno fatto proprio una grande...
No, sono stati fiscalissimi.
Sì, perché tutti e due sopra 100 yard di penalità, noi 127, sì. Addirittura.
Sì,
sì, ma perché sai, la penalità di Sherman all'inizio sul piano delle yard sta voluto dire molto, perché quelle sì. Erano 40.
10 penalità per ognuno, sono tanti in una partita.
Sì. No, assolutamente. Sì. Tra l'altro la penalità di Sherman c'era.
Sacrosanto.
Però... Sì, sacrosanta, e anche le altre che gli hanno chiamato probabilmente,
sì, sì.
Però la cosa che a me fa incavolare è che manca totalmente un metro univoco di giudizio, perché domenica scorsa un defensive back, credo Humphreys di Baltimore, ha placcato in end zone Hopkins senza palla.
E sì, l'ha abbracciato proprio.
Cioè proprio... La palissiano challenge, dice, vabbè, pass interference, no, cioè avete rotto il cazzo.
Sì, è vero.
A me infastidisce questo fatto, sarà che la nostra mentalità italiana, quella di lamentarsi all'arbitraggio, però se voi mi avete messo la pass interference come giusto, perché è una penalità, è vero che è molto discrezionale, però esiste un parametro, tu lo vedi se quello lo tocca. L'avete messa e non eravate convinti, anche se avete votato 31-1, ci sono tantissimi coach, credo ad esempio Tony Dungy, che sia si è sempre professato contrario. Fate i seminari, dite, per questo caso qui del Super Bowl, una penalità non chiamata a Gilmore contro, credo, Brandon Cooks, doveva essere chiamata, era un'azione importante del Super Bowl perché dava tante yards ai Rams, e poi tu, no, tu signor Riveron, perché se non ricordo male è Riveron che decide i play da New York, tu non fai cambiare la chiamata nella pass interference di Humphries,
io credo che ogni televisione, ogni partita abbia il suo addetto alla VAR, come si direbbe per il calcio.
Sì, secondo me un arbitro che non è in campo, è fuori dal campo, ma è comunque
è a New York.
Vabbè, ma comunque sia non è sempre il solito per tutte le partite, ma al di là di questo, nel fatto di Sherman è stata una decisione sacrosanta. Sherman Kirk prima ed è giusto togliere. Io mentre
le altre sono sbagliate, Gianluca.
Ho detto stai a vedere che non gliela fischiano, visto che stanno praticando la revisione sui challenge di pass interference. Invece stavolta ce l'hanno rivista e hanno fatto bene. Il problema si è capito che agli arbitri non piace rivedere e ribaltare le loro chiamate sul campo per quanto riguarda le pass interference. Non piace, è scontato, perché su 40-50 pass interference penso che siano state 5-4 quelle
no, anche di meno, incredibile, ribaltate.
Detto questo, forse vogliono mandare un messaggio. All'inizio volevano mandare un messaggio ai coach, un messaggio sottinteso in cui dicono: non pensate di tirar giù la bandierina ogni volta e noi vi si cambia le...
Ma tanto non possono, cioè non ne hanno infiniti di challenge.
E questo no, ma questo mi può anche star bene, cioè nel senso, nei casi dubbi dove per esempio il defensive back va per giocare il pallone, guarda la palla, tocca leggermente prima, lo tocca, non lo tocca, sì, però io non ribalterei mai la chiamata del campo. Però in casi come quello di Humphries, in casi come quello di Sherman, mi sembra che ce ne fosse anche un'altra grossa in Denver, Minnesota, perché sapevo che anche i Broncos si sono lamentati su una cosa del genere. Insomma, quando la cosa è palese, che arriva secondi prima e impedisce all'attaccante di muovere le braccia, insomma, si dovrebbe essere
come quella che ho ricordato io, quella era così.
Quella l'hanno commentata tutti, il telecronista di Red Zone ha detto: allora non so più cos'è una pass interference.
Sì, infatti.
L'allenatore di Houston la stessa cosa, cioè l'hanno detto tutti.
Sì, sembra il man in aria, però voglio dire, noi siamo campionato italiano di calcio, chiamarlo così è un'offesa ai campionati di calcio delle nazioni serie. La NFL sul replay sta facendo la figura barbina della nostra VAR, vorrei evitare di arrivare a questo. E quelle delle penalità, come hai detto tu, a Richburg, ho letto anche su Twitter dei pareri qualificati di ex uomini di linea che non c'erano, Schwartz mi sembra, cioè, ma siamo in un caso era lui che era tenuto dal difensore.
No, ma poi l'altra volta aveva le mani sulla pads, cioè sulla fine della pads, ne parlavano come per dire non esiste chiamare, è una cosa che in tutte le azioni fanno giocate del genere, quindi non esiste. Vabbè, andiamo avanti.
Comunque, giusto per puntualizzare, i review sono li controllano a New York.
No, va bene.
Non so se è sempre la stessa persona, questo me lo
potrebbe essere questa persona, Igi, perché
è difficile, è chiaro, infatti non so se c'è la supervisione di Riveron, però è a New York. Poi Roger, se ci vuoi chiedere come migliorare, siamo a tua disposizione. Anche a gratis, insomma, ci fanno a vedere qualche partitina,
basta il credito quelli in fondo scritto.
Bravo, sì, esatto.
Dai, andiamo avanti.
Sapete, 5 minuti di programma. Inciso, sapete quanto sono arrivati i biglietti della partita di domenica? 1875. lo ha twittato il nostro ex uomo di linea Ian Williams oggi pomeriggio. 1875.
Spero nei box di VIP.
Spero con anche dei servizi aggiuntivi che mi sembra indelicato elencare.
Sì, andiamo avanti.
Sì, ok.
A proposito di partire domenica, domenica in casa contro i Green Bay Packers.
Beh, domenica è un partitone, si affrontano
promossi prime... Sunday Night, giusto per la gioia dei noi italiani e noi europei.
Va bene, insomma, quando sei forte, come ho detto, cioè, sono cose che ti toccano.
Il prezzo da pagare, sì.
E io lo pago volentieri.
Certo.
Preferisco due o tre prime time in più a due o tre partite del mega.
Anche quello volevo dire che gli anni scorsi non c'eravamo praticamente mai, facevamo giusto il Monday Night che ci toccava, il giovedì sera che ci toccava e basta gli anni scorsi.
Allora, io la partita di domenica la vedo malissimo, ve lo dico senza peli sulla lingua. Affrontiamo una squadra che esce, che gioca bene, che è molto migliorata in difesa, che ha un attacco da rispettare perché viene guidato da un quarterback che è elite in questa lega da anni, che viene da un bye, che quindi si affronteremo come un healthy team, completamente sani tutti presenti, e che hanno avuto due settimane di tempo per preparare questa partita contro di noi. Noi le andiamo a affrontare incerottatissimi, con varie assenze, speriamo un po' meno del precedente, ma sicuramente Staley, sicuramente Breida molto probabile, in difesa quello che abbiamo, Sean Williams che anche lui dovrà alzare bandiera bianca, quindi da provare. Quindi io ci vedo sfavoriti di brutto. Niente, però giochiamo in casa nostra, sarà una bella partita, prime time, sicuramente daremo il massimo, due squadre forti e sarà una gara in...
A proposito, se ti interrompo.
Di Ford, si è fatto male pure lui. Quindi io ci vedo veramente sfavoriti anche in una decina di punti. Detto questo, spero vivamente che il nostro attacco trovi il modo di stare in campo tanto e che la nostra difesa trovi il modo per essere equilibrata sia sulle corse che in pressione su Rodgers. Queste secondo me sono un po' le chiavi della gara per giocarcela, però sarà difficilissimo.
Io non credo che siamo sfavoriti di 10 punti, e io anzi credo che la porteremo a casa. Green Bay, devo dire la verità, non l'ho vista, però ha giocato tante partite combattute che teoricamente devono essere la sua portata e che invece si sono risolte per casualità e secondo alcuni per decisioni arbitrali abbastanza discutibili. Credo quella contro Detroit,
il Detroit l'ha rubata totalmente,
sì, ha assunto contorni scandalosi, volevo dire. È vero che a noi ci fottono tutte le assenze che abbiamo. La notizia del giorno è che Kittle è tornato ad allenarsi e indossava la maglietta blu dei giocatori che non possono subire contatto, però era in campo ed è un ottimo segnale, e speriamo in lui e in Sanders. Io credo Shannon deve, perché Kittle è fondamentale anche per il gioco di corsa, perché consente, a parte che è un bloccatore eccellente, è un giocatore che deve richiedere l'attenzione della difesa, e quindi non possono mettere 7-8 giocatori nel box a chiudere le linee di corsa dei nostri running back, ma devono essere onesti, perché altrimenti con la play action lì gli facciamo male, perché poi Kittle, Samuel, Sanders sono difficili da buttare giù. Dovremmo giocare una partita senza errori o comunque con pochi errori, ecco.
Ma la mia speranza è che i Packers, l'ultima volta che sono venuti sulla costa ovest, hanno giocato una partita veramente, passatemi il termine, merdosissima contro i Chargers, ma veramente pessima, in cui non sono mai stati in partita per un solo momento. Però mi viene anche difficile pensare che una squadra di quel livello, che ha avuto 2 settimane per recuperare gli infortunati, preparare il match, venga da noi e si faccia outcoachare di brutto. Speriamo di sì, ma insomma la vedo dura.
Loro hanno un head coach al primo anno, LaFleur.
Sì, che non sta facendo male. Sicuramente
che è il fratello di un nostro assistente, se non ricordo male. Infatti, si voleva portare il fratello. Ora lo controllo se ho detto una cazzata.
No, comunque, detto ciò, loro stanno facendo, probabilmente il record va al di là dei loro meriti, però hanno una difesa forte, cosa che non avevano altri anni, in cui per esempio la secondaria è migliorata tantissimo, c'hanno quell'Alexander, se non sbaglio, come cornerback, che è un ragazzo in gamba, hanno tante individualità, insomma... Riescono a compensare bene. C'hanno, vabbè, Martinez in mezzo alla difesa come middle linebacker, Preston Williams che sta facendo sack a go-go, insomma, Clark, se non sbaglio, il defensive tackle, anche lui in gambissima. Insomma, sono una difesa. La Flair ha un approccio molto più difensivo di McCarthy, che hanno avuto per anni. E dall'altra parte Rodgers ha davanti Adams, che per 2 mesi non gli ha giocato, ora rientrerà. Lui è un po' un'incognita, perché bisogna vedere quanto sano sarà dopo tutto questo tempo senza calcare i campi. Però Rodgers e Adams sono probabilmente la miglior coppia quarterback ricevitore NFL, quindi sicuramente sono dei clienti scomodissimi. E poi c'hanno tutti questi ricevitori giovani, Ellison, Valdez-Scantling e compagnia, che non sono altamente affidabili, però Rodgers è Rodgers. Hanno un veterano come Jimmy Graham nella posizione di tight end, che non mi fa tremare le vene nei polsi, però hanno 2 ottimi running back, soprattutto Aaron Jones, che è esploso quest'anno definitivamente, e Williams, che Roger cerca molto anche nel passing game, quindi insomma sarà una bella sfida, sicuramente non facile. Si affrontano le prime 2 teste di serie del NFC in questo momento, e sarebbe importante portarla a casa, anche perché poi abbiamo 2 trasferte che è roba da liberamente da battere la testa nel muro.
Noi dobbiamo cercare di uscire da questa serie di 3 scocciante con vittorie con i rivali della conference, cioè domenica contro i Saints, e poi una L a casa di John Harbaugh a Baltimore.
Easy, te sei un sognatore, se io spero tu abbia ragione. Secondo me, cioè,
dobbiamo pensare di...
Pensare di vincerne 2 su 3 sarebbe veramente... Se se ne vince 2 su 3 probabilmente andiamo al bye e abbiamo anche la testa di serie numero 1. Io mi accontenterei di non perdere tutte e 3, vedi come sono morigerato.
Fai come pensi, pensa come vuoi.
No, ma io...
No, ho capito.
No, senti, io penso che al Superdome è difficile.
Ma è difficile, ma Gianluca, non ricordo chi dei due prima ha detto se siamo 9-4, se dovessimo essere 9-4 non è uno scandalo.
No, l'ho detto io, sì. Perché ho paura di...
È la verità, cioè se facciamo L, purtroppo ci può stare.
Poi abbiamo Falcons e Rams in casa nostra, che non saranno 2 partite facili, anche se spero che i Falcons...
siano morti,
che stanno vivendo, fra un mese magari si sarà passato un po', di questo momento magico. E i Rams, mi auguro che i Ravens facciano il loro dovere fin dal lunedì e gli diano la quinta L, perché loro, i Rams, sono la vera squadra su cui noi dobbiamo anche fare la corsa per la matematica dei playoff, perché sono 7ª squadra in questo momento, hanno 3 partite secche di distacco da noi e la sconfitta nello scontro diretto. Quindi se noi abbiamo da giocarci in casa contro di loro, abbiamo da giocare contro i Falcons, se portiamo a casa quelle 2 partite, i playoff diventano matematici, e probabilmente andiamo a giocarci la division nell'ultima partita a Seattle.
Che sarebbe divertente.
Sì, chiaro che
una dolce vendetta.
Chiaro che intanto, se invece succede quel che dici tu, Igi, cioè che noi usciamo con due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente magari l'ultima partita di Seattle potrebbe anche non essere utile. Ma io
possiamo fare giocare anche Bitard, voglio dire.
Ma io ne dubito invece, però vediamo.
Perché in genere serve.
E pensando a questo calendario, mi brucio ancora più le mani per quel maledetto minuto e mezzo, minuto e 50 della partita contro Seattle, perché proprio è una cosa terrificante. Loro una vittoria in più e noi una sconfitta in più, invece di avere un pareggio tutte e due. Balla una partita che potrebbe essere decisiva.
Guarda, a me bruciano le mani di non essere andato questo weekend a vedere la partita contro i Packers, come avevo in animo di fare.
È un partitone.
Sì. Comunque c'era una, no, è seria, cioè anche se quando io prendo questo slancio sono pericoloso. Enzo ci aveva chiesto di rispondere, credo, a una domanda fatta durante la partita contro Seattle sulla giocata di Tart, che abbiamo ricordato anche prima. Io devo dire la verità, non l'ho approfondita,
no,
quindi
io guardato,
l'idea che ho avuto.
Allora, praticamente
Vai.
Così: non esiste nessuna regola che impone al difensore di avere le piedi in campo. Quindi, per convenzione, si usa che se il difensore che ha i piedi fuori dal campo, che sta placcando, riesce a mettere per terra l'attaccante, la palla riparte da lì, giustamente. Però, dato che DK Metcalf ha dato proprio i due passi per continuare l'azione, ha riportato dentro Tart, che da essere fuori dal campo è entrato dentro al campo, dunque è ritornato in gioco. Quando ha preso la palla e lui aveva le mani sulla palla, e era a tutti gli effetti in campo, dunque il gioco è continuato così. Se avesse avuto le mani sulla palla mentre aveva i piedi fuori dal campo, no, che non sarebbe contato e sarebbe ripartita da lì.
Sì.
Se non avesse perso la palla, giustamente l'azione sarebbe finita in quel punto, vicino alla salita, alla end zone, ma dato che ha ripreso la palla e ha cominciato a correre indietro, è un fumble, è un ritorno a tutti gli effetti.
E il problema del giocatore che è fuori dal campo e che tocca per primo la palla si pone quando sei un attaccante, cioè tu
negli special team,
se tu vai fuori dal campo risulti essere fuori dal gioco.
Sì, non puoi essere il primo a intervenire.
In difesa non esiste da nessuna parte.
No, anche perché la palla non ce l'aveva Tart, tornando dal campo e sostanzialmente tornando in campo è come se avesse placcato Metcalf e nel corso del placcaggio gli ha strappato la palla, che è poi quello che è successo.
Sì, perché a Seattle si faceva riferimento, cioè tutti quelli che ne hanno parlato, soprattutto a posteriori dalla partita, dicevano no, ma quello è già successo, che in un'altra azione in cui era sempre Seattle il punto focale, è stato chiuso il down, è stata data palla a Seattle, che era l'attaccante. Ma perché non aveva perso il pallone l'attaccante?
Infatti.
A quel punto, avendo tutte e due le mani sulla palla, la palla rimane all'attacco, come funziona sempre nel football.
Certo.
Invece, dato che comunque si vede che il guanto di Metcalf a un certo punto si stacca dalla palla, lui non ha più il possesso, Tart prende la palla e se ne va.
Infatti è così. Grandissima giocata di Tart.
Sì. Quindi io direi che delle prossime partite ne abbiamo parlate, di quelle che abbiamo giocate ne abbiamo parlate. Onore 10 di trasmissione, possiamo arrivare quasi ai saluti.
Sì. Io vorrei salutare quel nostro amico che ha preso una scoppola che la metà gli basta al fantasy basket, sempre lui, il ragazzo speciale.
Grande Chips!
Va bene. Anche i tuoi saluti settimanali li hai adoperati. Benissimo.
Ho finito il credito? No, ne avevo altri due, tre. Finché li tengo qua, per la prossima
finché
volta.
Finché siamo qua bene. Che ci tengono, va bene tutto.
No, non so, vogliamo dire ancora due paroline sulle prossime due partite dopo Green Bay oppure no, no,
fra due chiudiamo quando ci risentiamo.
Va bene, ok.
Anche perché è inutile andare tanto avanti, perché secondo me più avanti è anche di riflesso da quello che è successo in queste due settimane.
Io forza Ravens questa settimana nel Monday Night, tanto forza.
Ma anche guarda anche forza Eagles domenica alle 7 c'hanno Seattle, sì.
Trasferta insidiosa per loro perché è sulla sì. Costa Est
ed è alle 7 gioco, sì. Scusa. Non contro Seattle.
I Ravens contro i Rams gli Eagles contro Seattle, sì.
Esatto.
No, sono fondamentali, sì. Le due.
Certo che la partita di Ravens contro Seattle tra Lamar Jackson e Russell Wilson è un bel testa a testa.
No, sì. Enzo, è Seattle contro Eagles e Ravens
sì,
contro.
No, dico poi dopo ci sarà anche.
No, hanno giocato, ha vinto Baltimore. Sì.
Ah, intanto loro anche quella partita. Non so.
L'orologio del pendolo ci dice che è mezzanotte.
Dice che è tardi, che bisogna che andiamo. Sì. Chiudiamo.
Chiudiamo col pendolo, che è anche un effetto scenico che sembra voluto.
Sì, Maurizio Mosca.
Sì. Cretino. Vabbè, sarai tu, Maurizio Mosca.
Incominciamo a salutare. Ringraziamo The Cutting Edge per lo spazio che ci mette a disposizione. Venite a commentare sulla pagina Facebook Italia Red and Gold del gruppo 49ers Italia Fans Club. Grazie Gianluca.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Grazie Gianluigi.
Grazie a te, grazie a tutti. E dai, buonanotte.
Un saluto e un appuntamento al prossimo episodio.